Lodate Dio, schiere beate del cielo. Lodate Dio, genti di tutta la terra. Cantate a Lui, che l'universo creò. Somma sapienza e splendore, lodate Dio, Padre che dona ogni bene. Lodate Dio, ricco di grazia e perdono. Cantate a Lui, che tanto gli uomini amò, da dare l'unico Figlio.
Nei nomi del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Accogliamo l'amore di Dio in questa Eucaristia e chiediamogli perdono per i nostri peccati.
Alleluia, 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 alleluia. Colui che viene dopo di me è più forte di me, perché era prima di me. Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora, è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Al loro ritorno gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Allora li prese con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Betsaida. Ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
In questi giorni la liturgia ci fa meditare la figura di Giovanni Battista. Queste sono le domeniche dopo il martirio di Giovanni Battista, che è una figura particolare, chiamato il precursore, perché indica, precede la venuta del Figlio di Dio, prepara questa venuta. La prepara sia, l'ha preparata nella storia e la prepara anche, penso, nel cuore, nell'anima, e indica anche la strada del vero discepolo. Indica un'adesione a Cristo che si contrappone all'altra adesione a Cristo che ci è rappresentata invece per esempio da Erode. Erode non vuole seguire il Signore, non vuole che le opere si manifestino, no? Uccide il precursore, cioè uccide chi gli indica la verità, uccide chi gli indica quello che deve fare. Quindi da una parte c'è Giovanni Battista, che è il discepolo della verità, dall'altra c'è Erode, che cerca di scotomizzare la verità, cerca di annullarla, cerca nella sua vita, non lo vorrebbe fare però. Vi ricordate quante volte non vorrebbe uccidere Giovanni Battista, perché sente dentro di sé che le sue parole sono parole particolari, quell'uomo parla in un modo particolare. Quindi vedete che ricchezza. Chi è il discepolo di Gesù? Non solo chi parla di Gesù, perché tanti parlano di Gesù, ma il discepolo è colui che lo fa vedere, no? Diceva Giovanni Paolo II. Un conto è parlare del Signore, un conto è farlo vedere. Tu che cosa fai vedere nella tua vita? Non pensate che noi facciamo vedere solamente quello che gli altri vogliono da noi, eh? Io non posso essere un impiegato, un papà, una mamma, uno che lavora pubblicamente nello Stato, ma non pensate che noi facciamo vedere agli altri semplicemente quello che immaginiamo di far vedere. Quello che si vede di quello che amiamo è molto di più di quello che pensiamo. Uno fa vedere quello che è dentro. E allora cosa ha fatto vedere Erode? Erode sapeva che Giovanni Battista gli diceva la verità, cioè gli diceva a Giovanni Battista: non ti è lecito vivere come stai dicendo, come stai vivendo. Lui sapeva che questa era la verità, e per questo Giovanni Battista è il vero discepolo, no? Giovanni lo manifestava con la vita, però non lo diceva solamente, ma lo manifestava con la vita, non si lasciava corrompere, e perciò lui non sapeva come fare di fronte a questo, no? Se ci fate caso, è quello che succede dentro la nostra coscienza tante volte. Che succede dentro la nostra coscienza? Da un lato c'hai la verità, hai la luce di Dio che ti stimola, e a volte è anche un prurito, perché ti dà fastidio un po'. Perché ti dà fastidio? Perché devi cambiare alcune cose. È un fastidio santo. E qualche volta vorresti fare come Erode, che uccide Giovanni Battista, che: ma sta zitto, ti dice quella voce dentro di me, ma lasciami in pace, lasciami fare quello che voglio. Quindi anche noi viviamo lo stesso dramma che è scritto nel Vangelo, perché non è scontato che noi vogliamo essere uomini manifesti, non è scontato che noi vogliamo far venire fuori le cose che abbiamo dentro. Ripeto, un conto è che tu fai la tua parte di uomo pubblico, o così anche quando vieni a messa, dici: sono stato alla messa, tutto carino, tutto perfetto, ho fatto la messa. Questo non significa ancora niente, perché le tue opere potrebbero manifestare qualcosa di diametralmente opposto a quella messa che hai partecipato domenica mattina. Per questo Gesù dice: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, e dall'altra parte noi gli diciamo: ma Signore, ho mangiato con te, sono stato a messa con te. Il Signore ti dice: non ti conosco. Perché non ti conosco? Perché tu non hai conosciuto, non hai voluto sposare quella luce che Lui ti ha messo dentro durante la vita. Tu non hai voluto vedere quella luce che ti diceva: figlio mio, così non puoi continuare, cioè non puoi tenere un piede in due staffe. E questo è il nostro dramma, no? Che noi vediamo la luce, vorremmo arrivare lì, però non vogliamo farlo. E il discepolo, che è Giovanni Battista, invece fa vedere la luce, cioè non solo parla del Signore, ma lo manifesta pienamente. Quindi il tentativo, cioè quello che ha fatto Erode, addirittura ha ucciso Giovanni Battista, è una testimonianza disperata di che cosa? In realtà del contrario, che non si può uccidere la verità. La verità non si può uccidere, non può essere cancellata mai. Perché la verità è luce, e la verità, anche in maniera paradossale, si manifesta. Nella tua vita la verità si manifesterà sempre. E sai che la tua vita, anche se tu fai delle cose che non dovresti fare, alla fine la verità viene fuori più forte di prima. Perché nella coscienza tu non puoi mai annullare la verità. Al massimo potrai avere una coscienza erronea, ma non puoi mai cancellare la verità, perché la verità viene fuori. E viene fuori, e venendo fuori cosa porta fuori? Porta fuori quello che sei. Lo spazio che tu lasci alla verità è il riflesso della luce che si vede e che vedono gli altri. Se sei un uomo contorto, si vede che sei un uomo contorto. Se sei un uomo risolto, si vede che sei un uomo risolto. E questa è la nostra vita. Quindi noi dobbiamo imparare a essere discepoli della verità, discepoli di Gesù. Non solo parlarne, ma anche manifestarlo. Anche manifestarlo. E dall'altro Erode ci fa capire invece che tutti i tentativi di non voler guardare la verità sono tentativi destinati all'insuccesso e destinati appunto a un senso di frustrazione interiore e un bisogno infinito di voler vedere Gesù. Erode alla fine vuole vedere Gesù. Perché? Perché non può vivere senza la verità. Guardate, ripensate a questo qui, ripensate alla vostra vita, vi accorgerete come questo Vangelo è dentro la vita di ciascuno. Noi non possiamo vivere senza vedere il volto di Dio. E che Dio ti ci faccia arrivare a questo, sia attraverso una vita ordinaria, o una vita straordinaria, o una vita di grande peccato, è la stessa cosa. Dio è l'anelito più profondo della tua vita. È l'anelito più profondo e ti ci porta, il Signore ti ci porta a desiderare il suo volto, a crescere nell'amore, e questo tante volte è un martirio, capite? Questo è un martirio, quando si cerca la verità così la vita diventa un martirio, un santo martirio diventa. Perché? Perché questa ricerca ti porta a modellare la tua vita sulla vita di Dio, sulla luce di Dio, e quindi ti porta anche a sciogliere i nodi dentro di te, a lasciare i pesi, a lasciare tutte le cose inique, e ti porta a combattere contro quelle situazioni che sono in contrapposizione dentro di te. Istintivamente noi vorremmo una vita più facile, noi non vorremmo combattere così tanto. Vorremmo delle cose più tranquille, vado a messa, sto tranquillo, ma non basta questo. Accogliere Gesù significa dare inizio a un santo combattimento dentro di te, un combattimento contro tutte quelle forze del male, le tenebre, che purtroppo stanno anche dentro di noi. E come si combattono le tenebre? Accogliendo la luce, semplicemente. Le tenebre non si combattono. Devi accogliere la luce, devi desiderare la luce. Perciò il riflesso del volto del Signore, voglio vedere il Signore, perché? Perché mi rendo conto che è l'incontro con Dio. Io mi salverò se incontrerò il volto del Signore, che è di più di tutte le prediche moraleggianti, è di più di tutte le cose che mi hanno detto gli altri. Io mi incontrerò se questa luce si riflette su di me, e questa luce mi cambia lo sguardo, mi cambia il cuore. E per far questo bisogna anche ritirarsi ogni tanto, e per far questo bisogna, fate come vi pare, ma chiamatelo ritiro, chiamatelo esercizi spirituali, ma bisogna che noi impariamo anche un pochettino dentro il cuore a star soli con l'amore, a star soli con la parola di Dio, a star soli. Vi capita mai a volte che durante la giornata, anche se fate le stesse cose, il cuore si chiude con l'amato, con la parola? Perché? Perché abbiamo bisogno di stare di fronte alla luce e non ucciderla, non abortire l'amore, lo Spirito Santo, ma bisogna stare con la luce, perché se stai con la luce la tua vita si risolve, ma se non stai con la luce e rimani nelle tenebre. E questo Vangelo mi sembra che ci dica questo, ci dica di scegliere il Signore e di farlo venire fuori, e ci dice anche che la nostra vita deve far vedere Gesù. Non è solo il prete, è la tua vita, è la nostra vita, la vita di tutti. C'è Gesù nella tua vita? Opera Gesù? Si vede, anche se tu non fai niente, si vede. Si vede, viene fuori, opera, perché è luce, viene fuori, guardi il volto di una persona, vedi che è luce. Che cos'è quella luce nel volto di quella persona? È l'anelito verso la verità, il desiderio di vedere Dio. Perché una persona ha un volto luminoso? Perché cerca la luce, perché la sposa dentro di sé. E perché quella luce che sposa si riflette sul suo volto. Il nostro volto è fatto per Dio. I miei occhi sono fatti per Dio, le mie mani sono fatte per Dio. Io sono fatto per vedere Dio. E anche voi, anche i vostri figli, sono fatti per vedere Dio. È questa visione di Dio che mi salva, che mi scioglie, che mi risolve, che risolve gli enigmi della mia vita, perché mi risolve l'enigma. Mi fa vedere che ho cercato nella vita delle consolazioni effimere, mi fa vedere a che altezze Dio ha chiamato la mia vita, mi fa vedere come dovevo amare mio marito, come dovevo amare mia moglie, mi fa vedere in quali tranelli sono caduti attribuendo a mia moglie, a mio marito colpe che non hanno, colpe che non aveva, perché io sono fatto per amare. Allora ringraziamo il Signore e chiediamogli proprio questa santa perseveranza nella ricerca di Dio. Preghiamo. O Dio vivo e vero, che ci hai chiamato a partecipare al santo mistero, memoriale perenne della passione redentrice, fa che giovi veramente alla nostra salvezza questo dono mirabile dell'amore di Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Vi ricordo che venerdì 8 settembre alle ore 21 in Duomo si terrà la festa della cattedrale, il saluto del Cardinal Angelo Scola alla diocesi a conclusione del suo mandato, l'ingresso solenne del nuovo arcivescovo Monsignor Mario Delpini avverrà domenica 24 settembre partendo dalla Basilica di Sant'Estorgio, e poi l'iscrizione al catechismo da metà settembre in oratorio, si apriranno le iscrizioni al nuovo anno catechistico per tutti i bambini a partire dalla seconda elementare. Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra tutte le donne e benedetto il figlio tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Nella nostra morte.